Benvenuti a Rock Life, un posticino intimo dove molti addetti ai lavori che hanno speso le loro vite accanto a musicisti e star internazionali verranno a raccontarci cosa vuol dire seguire da vicino gli artisti, dal palco ai letti d'hotel, passando per l'assalto delle groupies, i capricci, insomma un po' di tutto, perché seguire da vicino personalità così ingombranti spesso è difficile da gestire. Ospiteremo discografici, responsabili della promozione, giornalisti musicali, organizzatori di tour, speaker radiofonici, dicendo, sperando di fare dello studio di Trevignano Romano di Radio Oltrelago una specie di piccolo confessionale. Io sono Roberta Bussi, siete su Radio Oltrelago e quello che sta per partire è Rock Life, ma prima di iniziare scopriamo se l'ospite di oggi ha diritto di parola.
Ho sempre diritto di parola.
Alex Petroni, dici chi sei.
Ciao, sono un ex discografico, quindi nel periodo dagli anni 90 al 2000 ho lavorato per quella che adesso è la Universal, allora si chiamava Polygram, ero responsabile dell'ufficio promozione. Non ti convince sta cosa?
No, vedo molti capelli bianchi rispetto all'ultima volta che ci siamo visti.
Mi piace tingermi di bianco, va bene?
Penso che hai continuato a farti violentare dagli artisti.
Esatto.
Allora, raccontaci un po', intanto adesso che cosa stai facendo? Leviamoci subito questa...
Adesso sto lavorando a un progetto, faccio parte di un team che sta per immettere sul mercato un nuovo format fisico di fruizione della musica
fisico?
In modalità... modalità digital, in realtà, quindi tra il fisico e il digitale, è una cosa nuova.
Sembra una parolaccia.
Vedremo cosa succederà.
Ok, mi fido di te. Quando partirà?
Tra la fine di dicembre e gennaio.
Ok, avete avuto i soliti ritardi che dicono tutti per la pandemia, immagino.
Non lo diciamo tutti, è successa veramente.
No, ma è giustificato, sì, per sì, carità. Sì. Allora, io ti farò una sequenza di domande antipatiche. Ma tanto...
Bene, mi piacciono le domande antipatiche, sì. Vai. Difficili sono, più ci divertiamo.
Allora, intanto una domanda. Perché una persona sana di mente fa questo lavoro?
Perché non si rende conto nel momento in cui lo assumono di che cosa sta andando incontro. Poi?
Tu come hai iniziato?
Semplicemente facendo un colloquio. Io non ho mai avuto conoscenze del genere, ho sempre amato la musica, da musicista prima e da appassionato, e quindi ho fatto il classico giro delle etichette discografiche mandando il mio curriculum, sul quale all'epoca non c'era scritto nient'altro che il mio cognome, quindi dovevo convincere le persone che ero nato per quel lavoro lì. Infatti era quello che dicevo: io devo lavorare qui perché voglio fare qualcosa per la musica, e la cosa evidentemente per qualcuno è stata convincente.
Sì, è anche a lungo, a quanto pare.
Sì.
Va bene, partiamo subito con le domande, spariamo a zero. L'artista incubo, quello che tutti ti avevano preannunciato come insostenibile e che ti è toccato seguire come promoter, quindi mattina, sera, televisioni, radio, ufficio, camera da letto, bagno, quello che proprio, sì, proprio non volevi incontrare, ma ti è toccato.
Il sinonimo di discografico spesso è assistente sociale, ma non lo diciamo. Allora, un artista che mi era stato preannunciato in maniera incredibilmente insopportabile era Siouxsie, di Siouxsie and the Banshees, quindi una celebrità nel campo della new wave e del punk, soprattutto una donna con un caratterino particolare, tanto che il mio collega di Londra, Paul Baltitude, mi disse: guarda Alex, è meglio che vengo io giù a Roma per fare promozione, perché t'assicuro. Ho fatto: vabbè Paul, che cosa può succedere? Forse non capite che cosa male. Odia tutti i discografici, i punk, eccetera.
Senti, contestualizziamo, più o meno in che anni ci troviamo?
Stiamo parlando del 95.
Ok, lei che cosa aveva fuori? Quale singolo
aveva fuori? Naturalmente un album, adesso chiaramente non me lo ricordo. Beh, tanto che era lontana dalle scene, eccetera eccetera. Quindi è venuta giù lei con il marito, il batterista, e un altro musicista più Paul. Io sono andato ovviamente all'aeroporto, come si doveva fare, con la limousine, e visto che era particolarmente capricciosa, come facevo spesso, visto che era sera, ho detto ok, la prima cosa sarà prenotare un ristorante. Per non sbagliarmi, ne ho prenotato uno all'Hilton, dove alloggiava, quindi un ristorante in certo più, un altro un ristorante invece caratteristico romano, tante volte qualche artista avesse questa pulsione, e poi una cosa vegetariana, perché non si sa mai, già negli anni 90 qualcosa. Quindi quando sono andato a coglierle all'aeroporto, mi vengono incontro e già vedo che Paul mi fa degli sguardi da lontano così. Io mi presento, sono Alex, come è andato il volo, e questa nemmeno toglie le mani dal trolley che stava spingendo, proprio fa ok, good, così, fatta, vabbè, andiamo bene. Nella limo nessun tipo di conversazione era possibile, io provavo
domande
a fare così, quindi parlavo solamente con questo mio corrispettivo che era Paul Baltitude, peraltro molto simpatico, c'è anche un aneddoto della sua assunzione che andrà raccontato. E Ora, io al momento in cui siamo vicini all'hotel dico: dove vuoi mangiare? Sì, sì. Non so, dimmi, dove possiamo andare? Possiamo andare all'Hilton se vuoi, dove alloggi? Ma non mi va così. Vabbè, andiamo in un posticino carino, più caratteristico, magari lì ci sono delle cose, faccio vedere un pochino Roma. Non mi va, sono stanca. Porca miseria. Senti, beh, se no c'è un posto vegetariano, d'altro fanno le cose per te. No, non mi va, io ho finito i ristoranti. A un certo punto gli dici: al McDonald's, che vogliamo fare? Guarda, se no c'è un posto dove noi mangiamo in ufficio, è qui vicino, molto vicino. Ah, va bene, ok. E quindi io sono andato in questo piccolo ristorantino dove andavamo a mangiare tutti quanti.
Che non citiamo, a Roma è conosciuto.
Se non pagati bene, non ci teniamo cose. E vabbè, comunque a un certo punto la conversazione continuava a languire perché lei se ne stava per cavoli suoi e io parlavo con questo polbo. Ti dico, a un certo punto ha la felice idea di chiedermi come stavano i miei gatti. E gli faccio: i miei gatti stanno bene. È stata la parola magica.
No,
perché lei si è girata e ha fatto: cats, do you have cats? I like people who
have cats.
Hai preso
5.000 punti.
Ho preso tutto, perché ha cominciato a dirmi che c'aveva 21 gatti, lei nel sud della Francia c'aveva questa villa con tutti i gatti, lei ama i gatti, che gatti hai, come sono.
Trasversale, la pet mania.
La pet mania. E da quel momento è cambiato il personaggio, ha fatto qualunque intervista, lei che selezionava tutte le interviste, questo non lo faccio, questo invece non lo faccio, quest'altro non mi va di fare, cioè, ha fatto tutto con molta carineria, non dico che siamo diventati amici.
Ma quello ti scrive?
No, al momento no, però mi rinvitò a un concerto che c'era poi di lì a poco a Firenze, voleva vedermi, è stata molto molto carina, quindi per dire, ecco, a volte una parola può cambiare. Mi ricordo anche che mi ero fatto diverse foto con lei che andarono distrutte purtroppo perché poi mi si incendiò l'appartamento, questa è un'altra storia, però all'epoca non c'erano i telefonini, quindi c'avevi le tue brave Polaroid, se andavano perse, ciao.
E sono andato. Senti, un'altra curiosità, una cosa che non ti ho mai chiesto: qual è la peggior toppa che hai preso come artista? Cioè, nel momento in cui arriva la nuova speranza così dell'etichetta, tutti più o meno ci esponevamo, voi più di me, insomma, quando eravamo colleghi, quando è che proprio hai detto: questo non farà un metro, oppure hai detto: questo spaccherà?
Beh, non sarebbe carino dire
ma dai,
che non ha avuto.
Siamo piccolini, qui
successo.
Puoi dire tutto, dai,
no,
ti prego.
No,
sei venuto fino a qui ormai.
No, allora, il lavoro di un discografico è dire che è tutto fantastico, chiaramente che è andato tutto bene. Ovviamente ci sono delle scommesse alle quali partecipiamo tutti con piacere, e per chi è appassionato di musica sa di che cosa parlo. Può succedere che qualcuno ovviamente non ha successo, che ce lo ha dopo tanto tempo e dopo tanti dischi, e tu devi comunque insistere, fargli fare interviste e trovare il canale giusto affinché loro possano essere esposti nel modo migliore. Però devo dire che almeno la mia etichetta e le persone che ci lavoravano raramente hanno fallito, quindi c'è sempre stata una scelta oculata e fatta bene. Io ho avuto la fortuna di seguire anche artisti come Carmen, per esempio, Gonzo, è veramente dall'inizio ed è stato un piacere, una gratificazione vedere il percorso che hanno fatto.
Senti, il disco epocale che ti è capitato di promuovere, che è diventato poi davvero un disco epocale, uno almeno, penso siano più di uno.
Beh, il disco dei Metallica, il Black Album, è stato uno dei dischi che comunque il nostro ufficio ha lavorato un piacere, vennero anche i Metallica in promozione.
Non ti chiedo episodi con i Metallica, oppure sono
dei
gentiluomini in tweed.
No, non li racconterei. Però insomma,
ma come?
Siamo qua apposta, dici. No, cioè, allora, certe cose ovviamente si possono dire, altre cose non si possono dire, ma ce ne sono di molto divertenti anche nell'ambito delle cose che si possono dire.
Dai, vai allora, vai, ma abbraccio.
Ma facciamo così, dimmi una lettera e io ti dico l'artista, perché non c'è problema.
La Z, partiamo dall'ultima.
La Z, Zucchero sicuramente, con il quale ho lavorato tantissimo anche all'estero, perché seguivo insomma la promozione che si faceva fuori, quindi mi spedivano con lui. Siccome si fida di poche persone, poi alla fine è anche un piacere avere la fiducia di certe persone. Con Zucca veramente ne ha fatte di cotte e di crude, quindi gli episodi sono veramente tanti. In particolare, una volta eravamo in una televisione a Colonia in Germania, e mentre eravamo alla mensa mi accorgo che entrano una marea di persone handicappate, con la carrozzella, le grucce, ciechi, era veramente una caporetta, sembrava Tosca comunque. E Zucchero faceva: madonna, ma che è un ospedale qui con tutti questi qua che stanno proprio lì male? Ma non potevamo sapere, d'altronde era un grande studio tipo la Rai a Colonia. andiamo nel camerino, Zucchero si sistema e io ovviamente vado a parlare con il regista per dirgli: guardi, non lo inquadri troppo stretto, mi raccomando, alcune indicazioni.
Perché che non lo deve inquadrare troppo stretto?
Perché quando gli artisti raggiungono una certa età ovviamente preferiscono non essere inquadrati troppo da vicino, perché la ruga fa capolino,
insomma, anche gli uomini,
umanamente comprensibile, soprattutto gli uomini. Allora che succede? Che mentre Zucchero, sai, i tempi televisivi sono sempre molto lunghi, si
infiniti,
passa una vita in camerino. E poco dopo che sono tornato in studio per controllare la strumentazione, era un playback, quindi vedere che tutto fosse disposto bene, fanno entrare il pubblico e io mi accorgo
che
il pubblico era composto solo ed esclusivamente, poverini, da persone handicappate. Per cui era, insomma, un po' imbarazzante, perché c'erano pure persone che comunque avevano una fisicità, insomma,
limitata, importante,
certo, molto limitata, eccetera. E mo facciamo chiro, dice a Zucchero, faccio, ma che trasmissione è? Quindi chiamo sulla sede. Allora ci davano un telefono cellulare che veniva noleggiato, perché
vero,
all'epoca non
c'era.
Quindi faccio, ragazzi, ma che è sta roba? Ma dove mi sta? Chiamavo la mia corrispettiva. Mi fa, Alex, non so nulla, aspetta che mi informo. Insomma, alla fine esce fuori che questa era una trasmissione dedicata alle persone che avevano degli handicap. Vai a spiegare a Zucchero che...
Quindi tu gliel'hai spiegato a Zucchero? Poi?
Assolutamente no, naturalmente. Questi sono lavori che fa un ufficio nelle case discografiche, si chiama exploitation, cioè la promozione dei prodotti locali verso l'estero, quindi una sorta di scambio. Quindi Zucchero stiamo spingendo in Germania. Comunque, una delle caratteristiche che deve avere per fare questo lavoro è il problem solving immediato. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato dai musicisti e ho fatto, ragazzi, ascoltatemi bene, Zucchero non deve uscire da questo camerino fin quando non andiamo in studio. Chiedo al regista di puntargli molte luci sul
volto. Mi appaglio a cercarlo.
Lui, Zucchero, usciva sempre all'epoca con gli occhiali da sole.
Vero.
Quindi siamo riusciti a tenerlo là dentro. Quindi l'ho tirato fuori poco dopo che facesse, poco prima che iniziasse il brano. È andato lì dentro, ha fatto il suo bravo brano, l'ho tirato fuori, l'ho portato in camerino, macchina, albergo, non si accorta, credo non abbia mai saputo niente.
Non sa chi aveva davanti.
Non sa, non ha visto.
E ancora se lo chiede, ma quella
non
volta...
Non ha visto chi aveva davanti. Sì,
bene, io direi è il momento di fermarci e ascoltare un po' di musica, a tra pochissimo. Siamo ancora qui su Rock Life, abbiamo ospiti con noi oggi Alex Petroni. non diremo chi è, perché tanto si racconterà da solo da qui in poi, come ha già fatto fino adesso. Dobbiamo fermarlo perché ne ha troppe da raccontare. Comunque, stavamo procedendo dalla Z in su con l'ordine alfabetico. Saltiamo, andiamo a capo dell'alfabeto, perché so che c'è un nome che io adoro particolarmente. Parliamo di Björk. Cosa ti ha combinato?
Eccezionale. Björk. Veramente un personaggio che aveva una, che ha una percezione di sé perfetta, una consapevolezza della propria immagine, riesce a tirare davvero fuori il meglio. Aneddoti tanti, uno carino che
ricordo. Aspetta, prima ti fermo, dimmi che non è odiosa, perché io la
No, assolutamente. Grazie. Un topino simpatico, un che folletto. Parla tutta con la R così. Sembra un po' scozzese, come, perché comunque è sempre un eschimese, ricordiamoci. Proviene da quella zona lì. Insomma, una volta avevamo chiuso un servizio con Max, la rivista, ti ricordi?
Che ha fatto un nudo?
No.
Max in genere
poverina,
faceva nudi.
Non è proprio il tuo, l'ho vista in costume, diciamo, è meglio ascoltare la musica.
Altri pregi, sì, diciamo, altri talenti.
E avevamo affittato una sala dell'Hilton e c'era il fotografo, in realtà erano due, quindi hanno attrezzato tutto il set fotografico, e su un lunghissimo divano c'erano qualcosa come, non lo so, 70 vestiti Björk, all'epoca.
Meraviglia.
Era veramente quindi
il
sogno di ogni donna. Quindi poi, tra l'altro, cose molto particolari, perché Björk amava queste cose,
sì.
Quindi c'era questa stilista che aveva scelto una settantina di vestiti, e quindi gli ho mostrato dov'era, ho fatto fai come vuoi, ho detto c'era un separé, e lei quindi va prima al divano, comincia a vedere il vestito, tira fuori, questo no, this is not good, this one no, this is not good, no, cominciano a finire i vestiti, cioè, che faceva così, io mi guardavo con la stilista e facevo, dicevo,
nudo.
No, questo no, quasi alla fine tira fuori uno straccetto come fate voi donne quando andate al mercato, che non si sa perché cominciate ad aprire da questi mucchi enormi, tirate fuori questa va bene, poi lo tirate fuori, diventa un coprispalle, non lo so. Comunque lei tira fuori questo tubo di maglina nera elastica, che effettivamente a me sembrava, non lo so, una cosa per coprire
una
forse
manica di un golf.
Una manica dell'elefante, non lo so. E fa, this one is good, e si mette dietro al separé, si toglie le sue cose da eschimese. Ne esce fuori e
perché
noi ci ha preso un colpo, perché è uscito fuori praticamente un nano vestito di nero dentro questo sacco.
Ma dai, camminava. Non è carino, vedi che le cose carine,
no,
poco carine,
no? C'è un bel finale.
Ah, ok.
C'è un bel finale. Lei che cosa fa? Prende un cubo che stava lì dove era appoggiata un treppiede della fotocamera, toglie la fotocamera e dice, posso usare questo qui? Che gli dice, no, Björk.
No.
Lei sale su questo cubo, si tira sulla testa e sotto i piedi questo tubino nero e comincia ad allargarsi con le braccia e con le gambe verso l'alto, facendo uscire un pochino la testa. È uscito un servizio fotografico clamoroso, un uso della sua forma, della sua immagine, veramente non ho mai visto. Questo poi trapela molto alle copertine che lei cura personalmente.
Fantastico.
Ma c'ha un'estetica molto caratteristica, questa me lo ricordo molto piacevole.
L'ho vista recentemente, comincio a accusare un po' l'età anche della signora, pochino, sì. Non è irriconoscibile, ma insomma ha perso un po' di quello smaltino come tutti noi d'altronde.
Allora,
ok, senti, invece vediamo un po', torniamo in Italia. Io non lo amo, e qui sono dire Ramazzotti.
No,
perché Ramazzotti?
Non Ramazzotti perché non era della mia etichetta, però fa parte di un episodio relativo a un festival che c'era estivo, dove io stavo con i Bee Gees con le...
Fantastico.
Sì, fantastico.
Surreale, no?
Un po' surreale, sì, ma non tanto loro quanto le mogli, non ho mai visto tanta lacca in vita mia.
Che avevano meno capelli dei Bee Gees, no?
No, c'erano senz'altro di più, ma veramente c'era da non avvicinarsi con fiamme libere, era veramente della lacca ambulante. E con tutta la corte, che ovviamente queste persone splendide, i Bee Gees, incredibili. Però che cosa succede? In quel frangente lì, tra gli artisti, c'erano anche Billy Idol e Ramazzotti, quindi di altre cose che si operava, Vasco Rossi, insomma.
Billy Idol ancora.
Esattamente. E all'epoca funzionava che c'era il pubblico in questa arena, di fronte al palco c'erano dei tavoli dove dovevano stare gli artisti e sul palco si esibivano uno dopo l'altro. Facciamo le prove, e durante le prove Billy Idol finisce il brano e con una mossa molto punk e scenografica lancia l'asta, e quest'asta fa un volo e finisce, si schianta sul tavolino dove c'era Eros Ramazzotti.
No.
Fin lì fai, vabbè, non è successo niente. finite le prove torniamo,
l'esame maestà
più che altro. Quindi la scena era che noi stavamo tenendo Eros Ramazzotti, che ha tirato fuori tutta la verve che può avere uno che è abitato a Roma in periferia con quest'altro coatto inglese.
Tenetemi, no?
Esattamente, tenetemi, se no la rovino. Con quest'altro inglese faceva dei segni inequivocabili con le mani. Quindi tenere Billy Idol e Ramazzotti perché non facessero a botte è un'altra chicca che insomma mi è rimasta presa. Quindi a parte i Bee Gees erano solo...
Vedi, purtroppo come si torna in Italia si perde un po' di aplomb, di allure. Allora, torniamo all'estero, passiamo alla S. Il mio adorato Sting, che è il mio pungiglione preferito, anche il tuo pungiglione.
Come no, ho avuto la fortuna di lavorare con Sting diverse volte tante situazioni. È veramente un signore, poi un gentiluomo di campagna, direi, perché più di una volta sono capitato a casa sua nella...
No!
Eh sì, dove lui peraltro vive la maggior parte dell'anno.
Ma è Toscana?
Giustamente, in Toscana, sì, al Palagio, che è la sua residenza, dove insomma anche lo studio dove fa il vino, dove c'ha la vigna, eccetera. E abbiamo fatto diverse cose insieme, quindi aneddoti ce ne sono tanti. Uno in particolare, però una volta lo andai a prendere a Ciampino, c'aveva un volo privato e doveva venire a Roma. E l'autista ovviamente era venuto in via riservata, e vedevo che l'autista ogni tanto gli squillava il telefono e diceva delle cose strane. Non l'autista, io stavo andando a prenderlo con l'autista e la limo, e vedevo che l'autista diceva delle cose strane al telefono. Io non capivo, ma nemmeno ci feci abbastanza caso. Ho preso Sting, siamo andati alla reception dell'aeroporto. Quando usciamo era pieno dei fotografi. Perché? Perché la rete che costituivano gli autisti, alcuni autisti non proprio professionali, e le redazioni dei giornali scandalistici erano fondamentali. Quindi quando questi fornivano delle informazioni e le venivano a sapere, ovviamente poi ti ritrovavi dovunque, sbucavano dai vasi di fiori pure negli hotel. Se dicevi qualcosa, questi chiaramente molta classe, io devo lavorare, se non mi fai lavorare dopo l'aspetto fuori.
Ho lavorato con i paparazzi, so di cosa parlo.
Esatto, a proposito di questo, non so se ti ricordi questo episodio, a proposito di Sting, venne a fare una televisione, io prenotai la casina Valadier, che mi sembrava essere un posto tranquillo, insomma riservato, andai lì, gli diedi tutte le istruzioni a quei tizi, e andammo con tutta la band, c'era anche il presidente della Polygram, il direttore generale, abbiamo mangiato. Quando siamo usciti era completamente pieno dei paparazzi, no, nonostante nessuno potesse sapere nulla, invece complici quelli della casina Valadier, cioè. E io, se ti ricordi bene, vidi che sul Messaggero di 2 giorni dopo era comparso Sting, mangia la casina Valadier.
Ma perché sono gli stessi camerieri che chiamano?
Naturalmente, non potevo, allora ero abbastanza bimbo, e io chiamai tutto piccato alla redazione e mi rispose, com'è che si chiama quel... il paparazzo per antonomasia romano,
Barillari.
Chiesi del signor Barillari, aveva firmato
signor Barillari. Signor,
posso parlare? Gli dissi una marea di cose. Questo probabilmente ha tenuto il telefono.
Sono state risate che si è fatto.
Comunque, che mi sono fatto poi io dopo. Dico,
Sting, io ho solo un ricordo di Sting dietro il palco del 1° maggio, durante le prove di quando il 1° maggio era davvero il 1° maggio. E sai benissimo cosa non c'era tra il backstage, con tutti questi artisti che arrivavano, con tutti i camerini truccatori, c'era di tutto. Intanto sopra c'era il soundcheck e lui in questo marasma, credimi, non ci si riusciva a parlare, con un libro che sembrava il Rocci di Greco, quindi sarà stato alto 2 palmi, seduto, sfogliava come se fosse avvolto in una bolla insonorizzata.
La ragione c'è che è sordo da un'orecchia.
No, basta, va bene, su questa rivelazione io manderei un brano, così ci riprendiamo. Grazie, me l'hai ucciso.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce, ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 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 1, 2, 3, 4, 5, 10
ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
La notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Siete ancora su Rock Life, Radio Oltrelago. Siamo qui con Alex Petroni che ci sta raccontando miserie e nobiltà del suo passato e anche della sua attualità discografica. E abbiamo appena parlato del 1° maggio perché io ho ricordato uno Sting angelico che durante le prove leggeva dizionari di greco come se nulla fosse.
E poi il 1° maggio, ti ricordi, una volta era difficile usare il cellulare perché
era possibile, erano tutte sature
all'epoca, era un po' un problema il 1° maggio.
Forse pure adesso,
beh, non come allora sicuramente, però
beh, comunque all'epoca si facevano sui 500.000?
Come no? Certo.
Almeno dichiarati dalla...
Come no?
Quindi insomma...
Un'altra epoca.
Adesso veramente. Forse ci sono più celle libere. Mi sembra un po' più rado il pubblico quando vedo le riprese.
Sì, lo è così. E un altro episodio simpatico che ricordo, che non apparterà a me direttamente, ma dai nostri carissimi colleghi, amici, fratelli del mio ufficio, che a un certo punto si trovano in difficoltà avendo Jimmy Page e Robert Plant, quindi le Zeppelin.
Sempre Rometti facciamo.
Sempre Rometti piccoli. E non c'era modo di capire come farli uscire da quella baraonda, perché nonostante ci sia il controllo, i corridoi, le transenne, ma alla fine è sempre un gran casino.
Non voglio sapere dove stai andando a parare.
No, però effettivamente invece di farli uscire con la limo decidiamo di farli uscire in un'ambulanza, che è stata la cosa perfetta. Dentro l'ambulanza, via, nessuno ha detto niente, che si sono arrivati in albergo in ambulanza.
Vergogna.
Ti devi sempre inventare qualcosa.
Senti, andiamo sullo scontato: sesso, droga e rock and roll. Dammi le percentuali, dimmi che non è tutto così una butarga, che c'è del vero.
No, non ho mai avuto occasione di... Guarda, veramente, quando io parlo degli autisti, gli artisti con esperienza non si rivolgono ai discografici per queste cose, si rivolgono agli autisti.
Vabbè,
che hanno
vedi
degli
certe cose, no?
Sì, certo,
le
ma
intuisci.
Non... Sì,
dimmelo
naturalmente.
Una. Dimmela una. Una delusione, guarda.
Ma non ti credere, non è che sia tutta questa cosa un po' una leggenda, ecco.
Va bene, allora dimmi la peggior litigata a cui hai assistito, una discussione.
Beh, ti sto dicendo, Billy Idol, sono Mazzotti, fanno a botte. Io vedi così, veramente non.
Vabbè, ma lì era una cosa tra bulletti di rispettive periferie, insomma.
Ho saputo, diciamo, che Bryan Adams, che è uno degli artisti con i quali ho lavorato di più, e lui è stato un amico, devo dire sì, tant'è che, per ti racconto l'episodio, lui una volta era all'apice della carriera, uscì fuori la colonna sonora di Robin Hood, quindi lui fu, insomma, era al centro, il che significa per un artista, celebrità non vuol dire non stanchezza, e quindi stanno continuamente su un aereo, insomma, sono sottoposti a degli stress, specialmente quando l'età va avanti. E una volta fece una conferenza stampa, e in questa conferenza stampa, dove lui arrivò comunque distrutto, in un concerto che era da un'altra parte, eccetera, si accorse che dalle domande dei giornalisti che sorvolavano su tutto, a un certo punto ha chiesto: ma l'avete ascoltato il mio album? E quello che gli aveva fatto la domanda ha fatto: veramente non l'abbiamo ricevuto.
Aia.
Lui si infuriò e saltarono delle teste, ricordo questa cosa qua, perché dice: io sto qua, mi fate fare tutto questo circo e non siete riusciti a mandare il disco alla stampa, io sto qui a fare domande. Ed è strano, perché lui è stato un personaggio, insomma, molto pacato, con grande esperienza, e ebbi un rapporto così amichevole, di fiducia con lui, che poi mi volle che lo accompagnassi quando era in Europa. Soprattutto una volta litigò con la ragazza, mi scrisse: Alex, ho un guaio, te ne posso mandare solamente a te. Non sapevo a che cosa si riferisse, però ho detto: dimmi, perché, che succede? Allora, ho litigato la mia ragazza, questa mi lascia, per favore dimmi dove la posso portare in Italia, mi serve che mi indichi, gli voglio far fare. E quindi io gli dicevo: guarda, prova a fare questa cosa. E fece un percorso tra Venezia, Firenze e Roma, con gli hotel, le cose, eccetera. Ha fatto: provaci, ma che hai combinato? Te lo posso dire, bla bla. Poi lo lessi sui giornali che lui aveva litigato, quindi questa cosa era trapelata fuori. Quindi lui ha fatto questo viaggetto romantico, ma sai come sono le donne, no? Quando è no, per cui ha voglia di inventarsi delle
Pensa
cose.
Quanto avrà speso in un tour del genere.
Ma vabbè, sì, figurati. Però è stato ne conservo un ottimo ricordo, lavoro tante volte con Brian, è veramente un artista vero, rock and roll.
In Italia però lui non ha avuto un gran riscontro.
Come no? Sommato. Quando c'è stata appunto la colonna sonora di Robin Hood, lui era molto famoso qui, un sacco di brani in classifica, i dischi vedevano tantissimo.
Di che anni parliamo?
Sempre anni 90.
Sempre anni 90, sì. Che belli anni però. Senti, crisi di panico, ti è capitato? No, crisi di panico, non voglio andare sul triste, però momenti in cui dietro al palco veramente hai dovuto sbloccare una situazione con un artista che magari alle prime armi.
No, le prime armi no, però ci sono
motivo.
No, però c'è per esempio Khaled che vomita sempre prima di
suonare
sul palco.
Prego,
se o mi chiedi cose particolari, se vuoi te le dico. No, però è risaputo che lui ha questi singulti di vomito prima di salire sul palco, ed è una forma di ansia che gli si placa solo così, un po' splatter o qualcosa. Se vuoi i dettagli più cruenti te li do.
Ti è capitato? Problema.
No, non a me personalmente, ma alla mia collega sì, e poi abbiamo capito che era una prassi.
Senti, invece l'artista più freddo, quello proprio glaciale,
distaccato,
inglese,
allora devo
forse
dire una cosa, a parte che era Siouxsie, quell'episodio che ti ho raccontato.
Lei
prima
lei era anche antipatica, oltre
però tutto. Più sono piccoli più fanno le rockstar. Questo è un classico che ti potrà confermare qualunque persona. Quelli che sono invece più famosi sono tutti alla mano, sono gente di esperienza, assolutamente. Anche quelli che sono stati delle star, io mi sono molto divertito con Orietta Berti,
mi sono divertito
con Peppino Di Capri, con Fred Buongusto. È stata una cosa.
Li abbiamo condivisi, Peppino Di Capri.
Esattamente. E Peppino Di Capri che prende in giro Fred Buongusto perché è sordo, una cosa da non perdersi.
Era una coppia fantastica.
E si pigliano per il culo a vicenda e si raccontano degli episodi che veramente lo hanno vissuto la vera celebrità, perché allora la esposizione mediatica era su tre canali, anzi su due. La televisione, uno nel canale 2, quindi erano
certo
più ridotti, ma arrivavano a 50 milioni di
platee
immense
allora. Che adesso forse
sì, che no, ci sono sempre, ma sono distribuite su vari canali, invece all'epoca era tutto sui canali Rai di fatto di Stato.
Ultima domanda per questo blocco, almeno mi dai un parere sui Maneskin?
Adoro i Maneskin.
Cosa?
Adoro i Maneskin.
Attenzione,
adoro
è un discografico che lo ammette.
No, assolutamente, ma dall'inizio, a parte il fatto che li ho visti suonare per strada a Via del Corso quando è capitato, ma era tanto tempo che non trovavo una band il cui percorso fosse vero. Si sono conosciuti alle medie, hanno cominciato a suonare, hanno suonato dalla strada, si sono rifiutati di fare brani che non hanno sentito consoni. Adesso che sono celebri in tutto il mondo, e mi meraviglio che non ci sia un supporto totale come facciamo per il nostro stupido calcio tutte le volte, quando una band italiana riesce a toccare il cuore di mezzo pianeta, quindi sono assolutamente, li ammiro moltissimo, sono ancora dei ragazzi umili, tranquilli, che stanno ancora conservando, ed è molto difficile a quell'età gestire, non si hanno gli strumenti esperienziali per gestire la celebrità, no? È difficile anche, sempre anche a causa della stanchezza, delle enormi pressioni.
Cioè, sono, loro sono stati sono catapultati,
catapultati in un'altra dimensione, in un dove subentrano anche altre forze, cioè stiamo parlando di un mercato mondiale.
Ma secondo te si divideranno? Cioè, Damiano proseguirà da solo, che ne pensi?
Io credo che Damiano farà cinema, questo te lo posso.
Beh, ma già si sa, no?
Ah no, non lo sapevo però. Ah sì? Non lo sapevo, ok.
È in lizza, no. Va bene, ascoltiamoli, allora così ci prendiamo un momento di pausa.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Start you up. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll still be upset. Sorry, but I gotta go. If you love me, let me give this song another go. And I just keep on thinking how you make me feel better, and all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the upset.
A Rock Life siamo ancora qui con Alex Petroni, che è quasi ormai vessato dalle mie domande, c'è la lampada puntata, ancora non mi ha detto nulla di piccante, ma insomma ho altri 10 minuti, quindi proverò. Senti, l'artista che ti sei trovato ad invidiare di più, ti è capitato?
Non si invidiano gli artisti. Dai. Anche perché quando ci lavori poi capisci che sono sottoposti a uno stress enorme. La vita è così, ti presenta sempre il conto. Quando sei celebre però non puoi fare le cose che tu puoi fare. Non puoi andare al mare, non puoi andare a fare la spesa, non ti puoi andare a prendere un caffè al bar. Ed è una gabbia terrificante. E la maggior parte degli artisti, specialmente quelli che sono celebri, ti diranno sempre la stessa cosa: io non ho potuto vivere la mia famiglia, non ho potuto vivere mio figlio, io non ho potuto vivere i miei amici, io non posso vivere una vita normale. E la cosa più grave è che non posso dirlo perché la gente ti guarda male, ti dice pure. Per cui effettivamente no, quando poi lavori in quell'ambiente capisci che invidiare il loro conto in banca o il fatto di stare su tutti i giornali, peraltro non poter avere la libertà, che almeno per quanto mi riguarda il tempo e la libertà sono i valori massimi nella mia...
No, anche per spendere i soldi che ti sei guadagnato in quel modo.
Esattamente così, passare da un hotel all'altro, no, con insomma non poter fare una passeggiata nelle città del mondo... A meno che appunto non riesci a gestirti, ma se sei Sting, dove vai? No. Cioè, parliamoci chiaro, dove vai? No, è un problema, ragazzi. Per cui non ho mai invidiato nessuno, no.
Senti, specie quando iniziano da giovani, e noi abbiamo, hai accennato prima a questa cosa, incontrato Carmen Consoli per tornare in Italia proprio ragazzina, al primo Sanremo, forse anche prima del primo Sanremo, comunque
sì,
in coincidenza.
Sì, certo.
Cosa ti ricordi di lei? Anche lei un po' si è defilata dalla popolarità, insomma, mi pare che
si è defilata tanto. Perché a un certo punto diventa troppo, una donna magari desidera anche essere madre, insomma ci sono delle scelte che uno fa. Sì, l'abbiamo seguita veramente da quando era scesa dal furgone, perché poi lei era un bel caratterino, aveva la sua band, era lei che portava il furgone, decideva le cose, in Sicilia si faceva i suoi tour, eccetera. Ragazza molto determinata, un'artista vera, ecco, in quei casi lì, come Pino Daniele, come Carmen Consoli, come altri, è veramente un onore stare a guardarli per ore, perché vedi proprio il talento vero,
naturale.
Le persone naturali, e Carmen è stata sicuramente anche una, forse una con quelle con cui ho trascorso più tempo, anche all'estero siamo andati a Londra per provare a fare delle cose, radio tour in macchina, quindi è inevitabile che durante questi viaggi si instaura un rapporto. E essere discografici che seguono gli artisti significa essere tante cose. Devi essere sì, il manager, devi essere la guardia del corpo, devi essere il consigliere, il fratello,
Stegno.
Il padre, il fidanzato che si ricorda del compleanno, che gli toglie la sedia, che sa essere galante, perché, ripeto, stare sempre in giro non è una bella cosa. Alzarsi la mattina e non sapere dove ti trovi. C'era Carmen, per esempio, quando facevamo la televisione in Rai, preferiva venire a casa mia e lavarsi i capelli lì, perché non sopportava più di stare dentro un camerino 4 ore per poi fare 5 minuti di canzone. Quindi se riesci, naturalmente stando sempre nel tuo,
alla giusta distanza,
però essere tutto per queste persone che spesso non hanno più i riferimenti, per tanto lungo tempo stanno in giro e hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, che li ascolta e che magari li coccola un po' in qualche modo.
Sì, tant'è che a volte ci sono delle intimità improvvise che si creano, no? Con queste persone, veramente con amici tuoi di anni e anni trascorsi insieme, non hai lo stesso momento di vicinanza, così come te lo chiedono poi loro.
Bisogna imparare a riconoscerlo e anche a soddisfare certe esigenze. Ricordo una volta che Carmen doveva fare un passaggio televisivo a Rai 3 in una trasmissione di Freccero e Carmen era completamente esaurita. E tant'è che si infastidì mentre un fonico le metteva un microfono, e quando un fonico le metteva un microfono magari ti alza la spallina del reggiseno e fa un tocchi, non mi... questo porrello era tutto così, e ho capito che c'era qualcosa che non andava. Cioè, tu mi ha fatto portami via di qui, ho fatto Carmen, guarda, c'è un dirigente importante qua, la trasmissione importante, ti prego portami via di qui. Ho provato un paio di volte a farla desistere, e poi sono andato a parlare con Freccero e gli ho detto: guardi, io posso anche insistere e farla rimanere qua, ma nella trasmissione dove lei doveva stare presente e parlare, interloquire con il presentatore, sarebbe stato imbarazzante, perché era veramente fuori di sé. Ho fatto bene, poi è uscita, pianse tantissimo, era esaurita. Quindi bisogna anche proteggerli, ecco, in quel senso, anche se a volte ti può saltare un passaggio televisivo, è meglio proteggere l'artista anche umanamente, insomma, e credo che
e
faccia parte
spesso.
Della è successo, sì, certo.
Dunque, cosa ti posso chiedere ancora? Le boy band, il periodo delle boy band, tu l'hai fatto, l'hai coperto in qualche modo,
tutti
vero?
Ti passano attraverso una boy band prima o poi. I miei furono i Boyzone, che nessuno ricorda, ovviamente.
Come nessuno ricorda?
Ricordo, nel senso,
guarda che abbiamo un pubblico abbastanza secco.
Ah, fantastico. Vabbè, comunque non è che l'hanno lasciato un segno nella musica contemporanea. però ricordo di loro che erano poverini, molto ignorantelli. Una volta mi chiesero di fare un giro per Roma, devi essere anche un buon cicerone, esatto, e li portai al Vaticano, che fa sempre una grande impressione, e uno di loro mi disse: ah, quindi è lì che tengono la Gioconda.
Fantastico.
Che gli dicevano così?
Applauso,
sì,
parte
no,
l'applauso.
Parte applauso. Carino, è stato un episodio divertente. Ho quattro ragazzi, anche loro è così, si sono trovati catapultati nella celebrità. Ed è simpatico.
Anche loro consumati. Lo racconto anch'io, un piccolissimo episodio. Palaeur, siamo nel 95-97, qualcosa così. Due giorni di concerto dei Tech Death, che all'epoca erano il non plus ultra
stellari
dell'affare mondiale. E arrivarono loro con un pulmino, io ero nel backstage e li vidi arrivare, erano quattro stracci bagnati all'apice del successo. Ho pensato a questi ragazzi, che vivono a fare in questa situazione, quattro stracci. Salgono, fanno tutto il concerto, un paio di brani prima della fine arriva un altro pulmino identico con quattro sosia in splendida forma, raggianti, proprio perfetti, 4-5, quanti erano? 4?
Cinque.
In pratica la fotocopia dei Tech Death, però bellissimi, pieni di vitamine. Che cosa succede? In pratica abbassano le luci, gli ultimi due brani li hanno cantati, ma nessuno se n'è accorto, ammesso che l'abbiano cantati nel playback, i cinque sosia, mentre i primi cinque, quelli veri, se ne sono andati in hotel. Ed era proprio vistosissima lo stato psicofisico
appunto,
era quello deve restare, no? Prima e dopo il successo. Sì, poi molti non si riprendono più. Robbie Williams, la nostra sigla, si è ripreso abbondantemente. Uno dei pochi, però, perché
è così, appunto, ti mangia, è un tipo di lavoro che ti mangia.
Sì, poi rimane il vero
Zucchero
talento.
Per esempio, mi ha sempre meravigliato per la tempra, cioè Zucchero ha cominciato a essere famoso quando già aveva 35-40 anni.
Già,
e lì ha cominciato a fare un lavoro che di solito si comincia a 25, e la celebrità ti porta a viaggiare, concerti, viaggiare, interviste, cambi hotel, eccetera. Lui è sempre fresco, cioè lui prendeva 3-4 aerei ed era fresco.
Ma lui aveva, secondo me, il legame con la terra che lo rendeva molto equilibrato nella sua follia. Non per niente chiedeva come stavano le sue galline, se
bravo,
mi pare, mentre
sì,
era
quando, mentre stava in macchina
in promozione.
Lui, da una parte c'aveva l'etichetta discografica francese, dall'altra diceva il fattore dove doveva piantare il platano. Era veramente divertente,
sì,
queste
sì.
cose qua. Bene, anzi, con lui, scusa, un episodio molto divertente è che una volta dovevamo fare una televisione in Portogallo, che peraltro era in Mondovisione, ma il batterista perde l'aereo da Bologna, c'era un batterista nero. E che fai? Non fai il passaggio televisivo? È sempre in playback, però c'era così, lui mi guarda e fa: Alex, stasera suoni la batteria tu. Non ci pensare nemmeno. Stasera suoni la batteria tu. Mi sono dovuto sciogliere i capelli, all'epoca avevo i capelli lunghi, mettermi dietro la batteria e fare donne in Mondovisione.
cosa non si fa
esatto.
E cosa non si fa e cosa non hanno fatto altri colleghi di Alex lo scopriremo nelle prossime puntate. E quindi vi salutiamo, ringraziamo Alex
grazie
Petroni
voi,
che è stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie.
E alla prossima su Rock Life Radio on the Lago. Grazie
ciao,
a tutti, ciao.